In altre parole.
Sono le 8:18, state ascoltando Verde Aurora su Rete 2, io sono Andrea Fazzioli e questo programma ci permette ogni giorno di incontrare Peter Schisser, il nostro ospite della settimana. Siamo già al secondo round, per così dire. Buongiorno e benvenuto.
Grazie Andrea, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Dunque, spesso ci troviamo a parlare di difficoltà e naturalmente, come spesso tocca ai giornalisti, anche nella rassegna stampa che faccio il mattino fra le 6 e le 7, spesso si parla di crisi, di tensioni che affiorano nel nostro presente e di volta in volta c'è una crisi che è al centro dei titoli dei quotidiani. Per esempio, oggi al centro dei titoli dei quotidiani italiani, abbiamo fatto una rassegna proprio per vederlo, c'è la crisi climatica legata poi al dramma caduto sulla Marmolada. Ma si parla poi anche della crisi legata all'Ucraina e quindi della crisi energetica, per esempio sui quotidiani della Svizzera italiana in rapporto alla conferenza di Lugano sull'Ucraina. Sono crisi diverse, no? La crisi energetica, quella pandemica, quella legata ai mutamenti climatici, anche una certa crisi di comunicazione legata all'avvento dei social network, legata a tecnologie che non si controllano fino in fondo. La domanda che vogliamo porci è: veramente queste crisi sono tutte separate o è come se fosse una sorta di palude in cui, d'accordo, ci sono acque mobili, sabbie mobili di colorazioni diverse, però è sempre la stessa palude? Peter Schisser.
Io credo che sia proprio la stessa palude, cioè tutto finisce in questa palude. Sono delle crisi che possono nascere in modo diverso, hanno origini diverse, ma alla fine confluiscono tutte in questa tremenda palude, in queste sabbie mobili. Cioè, una crisi di fondo, adesso parlando della Marmolata, è proprio data dai mutamenti climatici, che a sua volta incide su una crisi energetica. Si somma poi una crisi pandemica che in Cina in particolare crea tutta una serie di difficoltà di produzione che poi si ripercuotono nel resto del mondo e poi abbiamo questa crisi, che più che crisi bisogna chiamarla guerra in Ucraina, che a sua volta acuisce la crisi energetica. Quindi è tutto un insieme che va a colpire l'Occidente, ma anche tutto il mondo, una crisi energetica che allo stesso tempo poi, la guerra in Ucraina che crea un'altra crisi ulteriore, che è quella alimentare mondiale. Mancando il grano, mancando altri cereali nel mondo, ci sono paesi che rischiano una destabilizzazione.
Ma un'altra crisi che serpeggiava già prima è una crisi che riguarda proprio la composizione del mondo stesso. Forse anche questo c'è sempre stato, però in un mondo globale, in cui c'è una globalizzazione, il fatto che ci siano fortissime differenze di ricchezza, di modalità di vivere fra nazioni e altre nazioni anche abbastanza vicine, certo è una componente della crisi. E parlando di tutte queste crisi, parlando della palude, chiamiamola così, certamente l'impatto che può avere una grande crisi di questo genere nel nostro paese è diverso dall'impatto che può avere in paesi più poveri. Quindi è una crisi sì generale, ma che ha poi delle manifestazioni molto particolari.
Sì, assolutamente. Cioè, noi qui in Europa, adesso mi limiterei all'Europa e lascerei fuori gli Stati Uniti, in questo senso abbiamo comunque una solidità da una parte istituzionale, della società civile, dell'economia, anche se già soltanto l'idea, pensando ai possibili blackout o comunque alla mancanza di energia nel prossimo inverno, stiamo a discutere se è fattibile chiedere alle persone di ridurre di 1-2 gradi la temperatura nei propri appartamenti, ci sembra già molto grave, ma se diamo un'occhiata ad altri paesi nel mondo, lì le ripercussioni sono molto più gravi. Adesso a me viene in mente lo Sri Lanka perché è un paese che mi è sempre stato caro, visitato in passato e seguo perlomeno per quanto si possa seguire sui giornali online, e la situazione lì è drammatica per altre ragioni, diciamo, non soltanto per il fatto che aumentano i prezzi dell'energia, il fatto è che il paese è praticamente in bancarotta, non ha i soldi per comprare gasolio, petrolio, gas. Dobbiamo immaginarci cosa significa un paese in cui non c'è più la possibilità di fare il pieno di benzina, di poter cucinare, di avere di avere le materie prime proprio anche per sopravvivere, mancano anche medicinali. Cioè, a noi può sembrare veramente paradossale, ma nello Sri Lanka, nei mesi passati, ci sono state persone che sono morte per insolazione, aspettando in coda per 3 giorni per riuscire a fare un pieno di benzina. Cioè, ci sono situazioni, se noi stiamo a discutere se è fattibile ridurre un pochino il riscaldamento, beh, in altri paesi l'impatto di una crisi energetica che si somma a tutta un'altra serie di crisi, di malgoverno, eccetera, l'impatto è devastante.
Il problema è anche la nostra percezione, perché noi possiamo percepire questo, adesso l'abbiamo appena sentito raccontare, no? Però non l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle e quindi è chiaro che anche dei piccoli impacci, delle piccole differenze rispetto a una stabilità alla quale eravamo abituati, ci scombussolano, no? C'è l'urgenza dopo una crisi di tornare come era prima, no? Invece in altri paesi un prima da rimpiangere non c'era. Ecco, non è possibile forse che... E sarebbe un guaio che il fatto che comincino a insinuarsi ombre di crisi, anche se in chiave minore nei paesi europei, possa far sì che ci sia uno scollamento ancora maggiore fra questi paesi e quelli in cui la crisi è veramente profonda, cioè che si guardi il proprio ombelico, che si guardino le proprie difficoltà e che quindi si consumi un distacco ulteriore.
Io penso di sì. Da una parte, in fondo, 50 anni di storia e più di benessere, di crescita economica, ci hanno fatto credere che tutto questo sia scontato. E, diciamo, in quel contesto, mostrarsi solidali con i paesi più poveri è più facile. Quando si sta bene, si può anche dire: quel po' di eccesso che ho, posso anche darlo a qualcun altro. Mentre in una situazione attuale in cui, beh, l'abbiamo visto col lockdown, abbiamo comunque avuto delle difficoltà anche a livello psicologico in questo senso, adesso che l'Occidente si confronta con delle crisi serie, comincia a perdere una certa stabilità psicologica, si può dire, a livello complessivo e anche oltre che individuale. E in questo senso poi si comincia automaticamente a guardare di più il proprio ombelico. Non vale questo se pensiamo all'Ucraina, perché comunque la sentiamo parte di una nostra storia europea, però verso il terzo mondo il distacco secondo me rischia di allargarsi ancora di più, anche perché quando si comincia ad avere le tasche un po' più vuote bisogna guardare, insomma, i propri interessi.
E questo è pericoloso proprio perché invece il terzo mondo non è lontano e ciò che succede laggiù si ripercuote qui. C'è comunque un'interconnessione visto che siamo nella stessa palude. È anche paradossale perché in fondo mi viene da pensare quando si sta male, quando si sta vivendo una crisi, il fatto di aiutare qualcuno che sta peggio psicologicamente è sempre di aiuto perché allontana dalla propria crisi, ma a quanto pare invece in questo caso non funziona o sembra non funzionare.
Diciamo che ci limitiamo ad aiutare chi ci è più vicino, chi ci assomiglia di più. Se guardiamo anche come, ritorno al discorso sull'Ucraina, abbiamo accolto, accogliamo i profughi, bisogna chiamarli così, profughi di guerra dall'Ucraina con una generosità che altri profughi, altre persone che scappavano dalla Siria, dall'Afghanistan, dall'Iraq, non hanno conosciuto. Cioè, si è notata subito una certa discriminazione in termini di generosità, di solidarietà. Questo sì. Più si è lontani, più le persone arrivano da lontano e più ci sembrano estranee. E sì, crea un dilemma etico anche in questo senso.
Ma poi il dilemma è anche all'interno dei nostri paesi ricchi, anche all'interno della Svizzera stessa, perché da una parte si dice c'è la crisi, dall'altra parte si vuole tornare a vivere come prima, quindi c'è un incremento per esempio del turismo, dei viaggi all'estero, no? E quindi chiaramente la crisi non ha ancora toccato proprio l'osso, però invece ci sono persone che stanno scivolando in uno stato di povertà estrema, quindi c'è... magari non estrema come in un paese del terzo mondo, però i casi di povertà estrema sono comunque in aumento, così come paradossalmente quelli di ricchezza sempre più estrema.
Sì, la Svizzera forse in questo senso, anche rispetto ad altri paesi europei, ha una forbice, diciamo, il fossato è un po' meno largo, c'è una certa ridistribuzione della ricchezza, però è anche uno stato che, se pensiamo ai momenti della pandemia, va incontro ai bisogni della popolazione. Se pensiamo a quanto facilmente le aziende, anche i lavoratori indipendenti, hanno potuto ottenere dei soldi per sbarcare il lunario, la rapidità con cui questo è avvenuto è veramente encomiabile. Se guardiamo anche soltanto alla vicina Italia, i soldi promessi all'inizio sono passati mesi e mesi finché i vari piccoli imprenditori e le persone hanno ricevuto un aiuto. Quindi se non c'è uno Stato forte, che ha un senso forte, un senso sociale molto forte, la forbice si allarga veramente molto rapidamente. Questo forse in Svizzera si sente un po' meno, anche se pure in Svizzera, non dobbiamo nasconderlo, ci sono molte persone che vivono in uno stato di, possiamo almeno dire, di povertà relativa, perché se paragoniamo la povertà di oggi a quella dell'Ottocento, è tutta un'altra cosa. Ma in tanti stati che ci circondano, ricchi come la Germania, come l'Italia, la stessa Francia, questa differenza tra ricchi e poveri, le crisi la aumentano.
Sì, direi che l'essenziale per concludere è anche accorgersi dei poveri, perché sia i paesi poveri, sia le persone povere, anche magari vicino a noi, tendono, come da sempre fanno, a diventare invisibili. C'è questa invisibilità dei poveri, quindi bisogna abituarsi prima di tutto a vederli, ad accorgersi della loro presenza. Grazie Peter Schisser per la chiacchierata di oggi, ci sentiamo domani, sempre alle 8:18. Buona
Grazie
giornata.
Andrea, buona giornata a tutti, grazie.
Rete 2.